redigio.it e la storia continua. Nubili e celibri di fronte al matrimonio nel Milanese. Verso il matrimonio, la conoscenza e la burocrazia. Con la attuazione della EE Patent nel 1784 viene infatti introdotto in Lombardia il matrimonio civile, che si stabilì che se si era maggiorenni, al fine di contrarre matrimonio, al compimento del 21° anno d'età a Milano e in tutta la sua provincia, nel Pavese e nel Cremonese, la maggiore età però fu fissata al compimento del 25° anno d'età, e successivamente questi limiti furono spostati più volte. L'editto del 5 agosto 1793 portò la maggiore età a 24 anni per tutti i sudditi lombardi. La legge del 24 luglio 1797 spostò nuovamente questo limite a 20 anni. E con l'applicazione del Code Napoleon, infine la maggiore età fu riportata a 24 anni. E siccome i contadini del Milanese si sposavano molto giovani, secondo i calcoli statistici condotti su alcune località per il primo 800, l'età media del matrimonio per le donne era attorno 22-23 e per gli uomini, come si è visto, attorno 25, le dispense di minore età erano molto richieste, come dimostrano le numerosissime domande di dispensa che portano il sigillo di approvazione della pretura di Saronno o di Bustarsizio, relativamente alla pieve di Nerviano e conservate nell'archivio parrocchiale. Un'altra tipologia di dispensa, generalmente richiesta dai parroci, indirizzata questa volta a una autorità religiosa, il vicario generale, era quella di sacro tempo. Per i contadini, i mesi più adatti per celebrare le nozze erano gennaio e febbraio, quando il lavoro nei campi era fermo. In alcuni luoghi anche ottobre e novembre erano i mesi ritenuti idonei per sposarsi, nonostante l'operazione di vendemmia. Su un campione di 132 cerimonie celebrate a Nerviano fra il 1770 e il 1800, 85 si collocano a gennaio e 26 a febbraio e solo 21 negli altri mesi. A Vanzago la situazione non era molto differente. Degli 85 matrimoni del decennio 1750-59, 60 ebbero luogo fra gennaio e febbraio e gli altri 10 ottobre-novembre. Nei restanti 8 mesi furono celebrate solo 15 cerimonie. Vi erano due periodi dell'anno in cui, secondo le disposizioni ecclesiastiche, era vietato sposarsi, vale a dire la Quaresima e l'Avvento. E se si voleva contrarre matrimonio, in uno di questi periodi bisognava presentare delle motivazioni fondate, quali, come suggerisce la documentazione disponibile, la mancanza di manodopera maschile o femminile all'interno della casa. E così, l'improvvisa perdita della giovane moglie da parte di un vedovo, con i figli piccoli, poteva essere la spiegazione per cui veniva concessa una dispensa di sacro tempo, oppure l'assenza di donne in famiglia che attendessero alla pulitezza della casa e degli indumenti. La presenza di anziani non autosufficienti a cui badare, o infine la mancanza di un uomo che facesse da referente con il proprietario terriero nella stipula dei contratti colonici. Le dispense di sacro tempo avevano un carattere di eccezionalità e non erano così diffuse come quelle di minore età. Nel campione di 132 matrimoni, considerati per la parrocchia di Nerviano fra il 1770 e il 1800, ne troviamo tre, e ne troviamo allo stesso modo tre anche fra le 85 coppie di Vanzago, beh, sposatesi fra il 1750-59. E se il parroco era un prezioso intermediario, con la pretura e con la curia civescovile, beh, la sua opera di intermediazione non era sempre ben accolta dalle famiglie. Quando la sua ingerenza o quella di un semplice sacerdote diveniva maggiore di quella della famiglia stessa, allora si potevano sorgere anche dei problemi. In un processo del 1762, un giovane Dioboldo, un certo Paolo Antonio Croce, denuncia un prete per aver molestato la sorella Marianna. Dalle parole dei testimoni, amici di Paolo Antonio, inviati a deporre al processo, si coglie il senso del termine molestare. Durante il pellegrinaggio delle 48 ore verso Saronno, il vice curato Dioboldo avvicina Marianna Croce, che sta camminando insieme a fratello ad altri parenti e alcuni altri compaesani, e nel discutere gli accordi di matrimonio fra la ragazza e quello che si dice essere il suo promesso sposo, un angelino, che accompagna il vice curato, e comincia a parlare con Marianna. Paolo Antonio non approva e ordina alla sorella di riprendere la strada assieme a lui. Poi le dà uno schiaffo e in seguito comincia un diverbio fra il prete e Paolo Antonio, e i due, dopo essersi minacciati, vengono alle mani. L'argomento del contendere è il ruolo svolto da prete nel far incontrare i due giovani e nel contrattare il matrimonio fra Marianna e Angiolino. Secondo uno dei testimoni, sarebbe stato il vice curato, assieme al parroco, ad aver preso accordi per il matrimonio fra Arianna e Angiolino, probabilmente coinvolgendo anche le famiglie, ma non si sa per quale motivo tale matrimonio non era stato celebrato in tempi brevi e il fidanzamento si dilungava. Da qui la richiesta di Paolo Antonio alla sorella di comportarsi decorosamente in pubblico, senza accompagnarsi con Angelino, cosa che avrebbe potuto apparire sconveniente agli occhi della gente. Le autorità ecclesiastiche si raccomandavano infatti che dalla promessa di matrimonio alla celebrazione delle nozze, beh, non trascorresse troppo tempo, in modo tale da evitare situazioni di eccessiva intimità fra i fidanzati. Qualche giorno dopo la prima udienza, la denuncia viene ritirata da Paolo Antonio, che dichiara di non voler procedere, avendo appianato le divergenze con il vice curato. Non sappiamo, invece, se Marianna e Angelino, beh, riuscirono ad sposarsi. La promessa di matrimonio, infatti, poteva essere sciolta se entrambi i fidanzati erano d'accordo, e non mancavano testimonianze relative alla zona considerata. Le donne, di donne che abbandonavano i fidanzati qualche giorno prima del matrimonio per sposare un altro uomo per un motivo o per un altro. E la vicenda di Marianna dimostra comunque come la formulazione della promessa al matrimonio potessero trascorrere anche diversi mesi. Più in generale, infatti, si può affermare che, da un lato, la costituzione della dote e la scelta dello sposo o della sposa richiedevano tempi piuttosto lunghi. Dall'altro lato, però, si può sostenere che nel milanese del Settecento molte coppie ricorrevano a delle scappatoie per abbreviare i tempi delle nozze, come la richiesta di una dote agli enti caritativi, le dispense di minore età e quelle di sacro tempo. In particolare, per quanto riguarda la questione dotale, resta da chiarire quante fanciulle povere ottenessero una dote da un ente caritativo e quante, non ottenendo tale contributo o oppresse della miseria, restassero escluse dal matrimonio. www.redigio.it e la storia continua.